Soprintendenza e ho molto piacere di ricevervi, perché io per 32 anni ho fatto didattica all'interno del museo e dopo il terremoto il nostro museo è stato chiuso per poi essere riaperto giù alla stazione. Ci siete andati mai?
Sì.
Al Munda?
Sì.
Bravissimi. E quindi mi hanno cambiato mansione. E adesso riscopro questa mia antica passione, lo capite dalla mia faccia quando ho piacere di ricevervi, perché l'esperienza di 32 anni non è andata vana, va bene? Allora, ho piacere di condividere con voi questa visita, perché anch'io devo confessarvi che non ero mai rientrata dentro alla Basilica dopo il restauro. Se sono noiosa e se sono troppo lunga, ditemelo, fatemi segno e io prontamente adeguerò il mio dire, lo accorcerò, lo allungherò secondo il vostro piacimento. Allora, siamo all'inizio del 1200. La situazione italiana non è quella che storicamente può essere ricostruita, perché molte sono state le situazioni che si sono sovrapposte e hanno creato delle atmosfere e delle situazioni tali che non sempre si è garantito alla popolazione una serena vita in questa città. Voi dovete sapere che L'Aquila aveva avuto una prima fondazione, per poi essere punita per questo affronto fatto al mondo feudale che voleva il popolo sottomesso, e avete ricordato i vostri studi precedenti, e la nascita di questa città aveva suscitato grandi, tant'è vero che fu distrutta per poi essere riedificata. Fu riedificata perché questo senso di libertà, questo senso di liberazione, diciamo, da una costrizione e da una gerarchia che aveva oppresso il popolo, non poteva essere più repressa. La gente aveva conosciuto che cosa significasse essere liberi, poter costruire, poter decidere, poter gestire la propria vita in una maniera al di fuori dei controlli dei signori e anche della Chiesa. Quindi noi siamo nel, voi sapete che il perimetro della nostra città fu segnato da una cinta muraria. Questa superficie poi fu suddivisa nei vari castelli, i famosi 99 castelli che parteciparono alla fondazione della città, e noi siamo nel quartiere, nel quarto di Santa Giusta, il quarto di Santa Giusta dove fu ufficialmente trasferita la rappresentanza della chiesa. Dalla chiesa di Santa Giusta di Bazzano fu trasferita in questa città proprio per ribadire questa volontà degli aquilani di liberarsi e di creare una città dove il loro operare non fosse condizionato da nessun potere. Va bene? Questo colle, chiamato Colle di Maggio, era un promontorio al di fuori del percorso, del perimetro segnato delle mura costruite da progettate da Lucchesino da... Non me lo ricordo, va bene, nel 1000... io sono onesta quando faccio le cose, nel 1272. Nel 1272. E si trovava proprio alla giusta via di mezzo fra le mura cittadine e l'inizio del tratturo. Voi sapete che il tratturo era una via di comunicazione non solamente per il passaggio delle pecore che dovevano andare verso le Puglie, da questi territori, per permettere lo svernamento. Lo conoscete, sì, questo fenomeno. Ma questo tratturo veniva usato anche come via di comunicazione quotidiana, quando le persone si dovevano trasferire da un posto all'altro, preferivano percorrere i sentieri già tracciati, già delimitati, perché significava che lungo questo percorso, essendo stato consolidato il passaggio, era possibile trovare dei presidi come luoghi di sosta, gli stazzi per gli animali, il cambio dei cavalli, va bene? Quindi questa basilica voluta dalla congregazione della Lana, ecco, io ho parlato del tratturo proprio per questo, perché è strettamente connesso l'arte della Lana con l'edificazione di questa basilica, la presenza del tratturo, e adesso capite qual è la situazione e l'ambiente in cui è nata questa realtà. Qui Pietro da Morrone era un frate eremita, nato in provincia di Serna, non si sa con precisione, ma nemmeno l'anno di nascita si sa con precisione. Pare tra il 1209 e il 1215, non si sa con precisione, ma si sa con certezza che era l'undicesimo figlio di 12 figli, di una famiglia povera, contadina. La mamma capì subito che Pietro non aveva il fisico adatto per coltivare i campi, quindi appena raggiunse l'età necessaria per entrare in una struttura di istruzione ecclesiastica, lo spinse a intraprendere questi studi e entrò in un monastero benedettino. In questo monastero benedettino lui capì subito che la sua vita non era per la vita comunitaria all'interno di una struttura religiosa, ma che l'ascetismo e l'eremitismo fosse la sua vera aspirazione. E quindi, uscito da questo istituto e dopo che aveva preso gli ordini ecclesiastici a Roma, in 2 anni studiò a Roma, Pietro tornò e si rifugiò nelle montagne. Questo non significò però che lui non ebbe, così c'è la fama, non fosse conosciuto, le sue capacità di operare miracoli non fu sconosciuta, tant'è vero che moltissime furono le persone che vogliono scegliere la stessa vita di Pietro, e Pietro si trovò di fronte alla situazione di dover gestire questa folla di ragazzi che avevano scelto la sua vita e che dovevano essere organizzati, tant'è vero che creò una congregazione. Questa congregazione serviva anche a dare una disciplina, perché non potevano agire senza avere un comandamento, una regola. E per questo cominciarono a nascere dei conventi che furono anche sponsorizzati dalla famiglia D'Angiò. Voi dovete sapere che l'Aquila ha rivestito sempre un ruolo politicamente forte nella storia dell'Italia, anche perché si trovava in una strettoia di montagne dove passava la famosa via degli Abruzzi. Quindi aver collocato questa città in una strettoia fra due montagne, due catene di montagne, significava controllare anche le vie commerciali, il passaggio delle persone, imporre delle tasse per avere dei guadagni economici, no? Imponendo una tassa, chiunque passava dentro questa strettoia doveva pagare dei tributi, e quindi era anche una risorsa economica avere il controllo di questa città. Aspettate, perché non mi devo scordare niente. Quindi i D'Angiò, che avevano favorito la nascita di questa rinascita di questa città, aiutarono anche Pietro a ricoprire, a conseguire un ruolo importante nella nostra città. Tant'è vero che quando fu eletto Papa fu una grande sorpresa per tutta la comunità religiosa e cristiana d'Italia. Perché? Perché Pietro non aveva la preparazione per essere Papa. Pietro non conosceva gli intrighi e i magheggi e gli inganni e i sotterfugi che correvano dentro alla Curia di Roma. E quindi, quando fu eletto Papa, per molti fu una cosa positiva. È vero sì che rappresentava l'umiltà, la vita semplice, un simbolo per una chiesa che aveva perso ormai questi valori cristiani, di umiltà e di vita non legata a fattori materiali, ma fu visto come una persona facilmente malleabile, facilmente condizionabile. Quindi il conclave, che aveva impiegato tanto tempo a prendere una posizione, persino per scegliere la sede dello svolgimento di questo conclave, accettò di buon grado la proposta di un cardinale, si chiamava Latino Malabranca, che propose l'elezione di questo Papa, anche perché voi sapete da dove deriva il termine conclave? Lo siete chiesto mai? Scandite? Bravo, bravissimo, conclave. Perché purtroppo, siccome l'elezione del Papa era condizionata anche a livello politico, e le famiglie nobili romane cercavano in qualsiasi modo di far eleggere un membro della propria famiglia Papa per i privilegi e le agevolazioni che avrebbero potuto ottenere, non si riusciva mai a raggiungere alla nomina di questo pontefice, e allora cominciarono dapprima a chiuderli dentro a un locale, poi se la decisione non veniva presa cominciavano a togliere il cibo, alla fine toglievano anche i beni economici. Era una forma per stimolare i cardinali a prendere buona posizione e arrivare alla nomina. Il conclave era proprio questo. Tutto questo insieme di regole restrittive che veniva imposta ai cardinali, perché facendosi influenzare dalle famiglie nobili e anche dalla politica, non riuscivano mai a prendere una posizione. Addirittura quando fecero il conclave a Perugia, ebbero a che dire anche sul luogo in cui veniva svolto questo conclave, perché a Roma era scoppiata una grandissima peste. Erano morti anche dei cardinali, allora impauriti dall'eventualità di essere contagiati dalla peste, cominciarono a scappare chi da una parte, chi da un'altra, e questo conclave per 27 mesi non arrivò mai a una conclusione. Quando poi riuscirono cioè si ricrearono le condizioni perché si potesse riunire, scelsero Perugia, e a Perugia Carlo d'Angiò arrivò. Cosa che non è mai successa in tutta la storia della Chiesa, irruppe dentro la sala dove erano riuniti i cardinali e li esortò a prendere una posizione e a decidere velocemente, anche perché Carlo d'Angiò aveva bisogno dell'approvazione papale, la benedizione papale per un accordo che aveva stipulato con gli aragonesi, che alla morte di Giacomo d'Aragona avrebbe preso il controllo della Sicilia. Pietro Celestino caricò ancora più questa situazione, mandando una lettera ai cardinali e dicendogli che sarebbero conseguite delle sciagure nel mondo della Chiesa, nel mondo ecclesiastico, se non fossero arrivati a una conclusione. E allora questa lettera fu il suggerimento che arrivò al conclave per la sua nomina. Pietro Celestino non è che l'accettò di buon grado, perché era consapevole, aveva 80 anni, era vecchio, aveva vissuto 40 anni in un eremo, si era cibato di cose che aveva trovato in natura, quindi non era che aveva un fisico molto prestante da reggere queste situazioni. Però per dovere di obbedienza accettò questo incarico e giunse all'Aquila attraverso il Tratturo Magno. Cioè il tratturo che cominciava proprio da questo colle, e giunse, ironia della sorte per ribadire sempre il suo voto alla miseria e alla povertà, a dorso d'asino. Non arrivò col cavallo, arrivò su un asino, salì dal colle giù in basso verso il cimitero, salì fino qui in cima, dove non esisteva questa che vedete adesso. Questa chiesa, Pietro Celestino non l'ha proprio vista, ma la chiesa che fu costruita in questo posto era un'altra chiesa che alcuni scavi archeologici fatti diretti dal professor Redi forse hanno individuato dietro l'altare maggiore. Era un edificio a croce latina che era stato costruito al posto di un cenobio, che una piccola comunità che i seguaci di Pietro Celestino avevano fondato qua in precedenza, sfruttando delle cavità naturali che si trovavano in questo luogo, cioè dentro delle grotte. E Pietro Celestino, tornando dal concilio di Lione, dove era andato a farsi confermare e a evitare la soppressione del suo ordine da Gregorio X, tornando da Lione si ferma qui in questo posto e sogna. Secondo la leggenda dice che nel sogno, anche se non tutti sono sicuri che questo sia avvenuto, sogna la Vergine Maria che lo sollecita a costruire un edificio a suo nome in questo posto. Questo edificio, pensate da chi se lo fa sponsorizzare, dai D'Angiò. Il mio telefono non fa niente. Carlo D'Angiò, che è il padre, questo è Carlo II. Carlo I aveva costruito una chiesa molto simile a Scurcolla Marsicana, che si chiama Santa Maria della Vittoria. E sopra, proprio le stesse maestranze che operarono a Scurcolla Marsicana vennero a costruire questa primitiva chiesa. Quello che vediamo qua è il frutto, e voi siete aquilani e la maggior parte lo sapete, di ricostruzioni successive ad eventi tellurici che hanno sconvolto la nostra città. E soprattutto quello del 1349 fu il terremoto che segnò maggiori danni in questa città, e compreso la primitiva chiesa. Quindi si procedette alla ricostruzione di questa chiesa, che dapprima aveva una sola grande abside. Lo sapete che cos'è l'abside? Cioè, in fondo all'altare maggiore, la parte finale dietro all'altare maggiore si chiama abside, che ha assunto una forma come un unico spazio semicircolare, poi ha assunto l'aspetto di tre piccoli semicerchi, quindi cinque absidi, fino ad arrivare all'aspetto attuale, che è frutto di ricostruzioni quattrocentesche. Va bene? Adesso ci possiamo levare dal sole, mi sa da fastidio. La facciata è di epoca molto successiva, è del 1424 ed è stata costruita come ringraziamento degli aquilani al mancato saccheggio da parte di Braccio da Montone. Va bene? Anche la parte A. Il dono più importante che ha fatto Celestino V alla nostra città è la bolla del perdono. La bolla del perdono che istituisce storicamente il primo prototipo di giubileo. Va bene? La Porta Santa che vediamo adesso è una ricostruzione della seconda metà del 300. Ma se andiamo dentro all'edificio vi faccio vedere che sul pavimento forse ci sono gli stivi dell'antica Porta Santa che aveva forse costruito Celestino V. Va bene? Copritevi perché fa freddissimo. Io già sono andata a fare una...